Attenzione equipaggio di Fantascientificast. Messaggio prioritario dalla plancia di comando.
Abbiamo una missione e per avviarla abbiamo bisogno di voi.
Quest'anno vogliamo portare Fantascientificast alla candidatura per il Premio Italia 2026, categoria Fancast.
Ma per entrare in gara dobbiamo prima essere segnalati. E a farlo siete voi, i podascoltatori.
La procedura è quella ufficiale. Avete ricevuto una mail con tutte le istruzioni. Controllate i vostri terminali.
Per verificare i requisiti o le regole, trovate tutto su premioitalia.org.
Ogni puntata è un viaggio che facciamo insieme. Fantascienza, treccate, tecnologia, universi da esplorare, con voi.
Oggi vi chiediamo un gesto solo, una segnalazione, un minuto del vostro tempo.
Non lasciateci in orbita prima ancora della partenza.
Segnalate Fantascientificast per il Premio Italia 2026. Voi siete il motore a curvatura. Noi siamo pronti al lancio.
Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Ciao podascoltatori del mondo della fantascienza e ben ritrovati sui nostri feed. In questo episodio, Gabriella Cordone Disiero, Marcello Rossi e Kappa ci parleranno di Chicago anni 20, A Piece of the Action, 20° episodio, in ordine di produzione, della seconda stagione della serie televisiva Star Trek. Podcast realizzato in collaborazione con il canale YouTube Il Mondo della Fantascienza. Lunga vita e prosperità, e soprattutto, buon ascolto!
Data stellare sconosciuta. Un mistero vecchio di un secolo porta l'Enterprise sul pianeta Iota, ma ciò che il capitano Kirk e il suo equipaggio trovano è a dir poco incredibile. Kirk, Spock e McCoy si materializzano in una città che sembra uscita direttamente dalla Terra degli anni 20, tra auto d'epoca che sfrecciano sull'asfalto e bande di gangster in doppio petto armati di mitragliatrici. I tre scoprono un'intera civiltà che ha modellato la propria società su di un libro dimenticato da un equipaggio disperso, trasformandolo in un vero e proprio manuale di vita. Tra boss spietati, codici d'onore, faide per il potere, Kirk e i suoi ufficiali dovranno muoversi in un mondo dove la legge è scritta con il piombo e dove il destino della missione dipenderà dal saper giocare, secondo le regole della malavita. Chicago, anni 20.
Ciao a tutti!
Gabriella. Marcello, Chicago senza la H.
Senza la H, nei titoli Chicago. Italiani, Chicago senza la H.
Anche questo è uno di quegli aneddoti che ci portiamo dietro da
infatti,
tanti anni.
il titolo ufficiale italiano è senza l'H e non c'è niente da fare.
È così. Si sono sbagliati.
Temevano che all'epoca, non so, magari leggevano.
Ma no, si sono sbagliati a scriverlo.
Che poi, tra tante città che potevano sbagliare, Chicago,
esatto,
che in italiano è tutto un
che
programma,
non è proprio, esatto.
Che pure sembra un film di Pierino, hanno sbagliato.
Vabbè.
Che dobbiamo fare?
Allora, ci apprestiamo a vedere uno degli episodi più belli, più simpatici, più divertenti,
per me il più bello. No, allora, non il più bello in assoluto, il mio preferito personalmente.
Quindi ti diverte di più anche che Animaletti Pericolosi?
Sì, decisamente.
È meno Trek però rispetto a uno Star Trek, questa diciamo è più una commedia.
Sì, ma vabbè, ne parliamo dopo sicuramente.
Però
i personaggi sono bellissimi, nel loro lato comico è perfetto, insomma.
La premessa è comunque molto roddenberiana,
esatto,
anche
esatto.
Al di là che era proprio una sua idea, un suo spunto, anche lo sviluppo di civiltà parallele era proprio faceva parte del format di Star Trek, insomma, civiltà aliene ma simili alla nostra.
Allora, sapete cosa vi dico?
Ce lo vediamo.
Vitrificatevi che ci guardiamo l'episodio. E state attenti o vi ritroverete con le soprascarpe di cemento. A voi l'episodio, non andate via. Rieccoci. Che episodio troppo
bellissimo, bellissimo. Un giorno o l'altro gli etiani pretenderanno la percentuale.
La loro fetta di torta.
La loro fetta della torta. Poi questa cosa è andata avanti nell'universo espanso, se vogliamo chiamarlo così, perché anche in alcune cose, riferimenti, eccetera, effettivamente gli etiani hanno trovato il famoso comunicatore e una nave che ci ritorna li ha trovati tutti vestiti con l'uniforme di Kirk e Spock, praticamente tutti uguali, che hanno imitato, hanno lasciato da parte i gangster e si sono dati a giocare alla federazione.
Bellissimo il passaggio che a un certo punto Kirk fa a Spock, ma no, come dire, che farlo quando
esatto.
Giusto,
sono bellissimi,
giusto.
Ditemi bellissimo. Che non sono bellissimi con il borsalino in testa, comunque sono fantastici.
Allora, Chicago, i gangster degli anni 20, questo era il famoso libro. Vic Tyback, questo è un attore straordinario, cracco.
Il Fizzbin,
un altro passaggio eccezionale,
esatto.
E qui la risoluzione, allora. La risoluzione finale,
esatto.
Allora abbiamo questa astronave Horizon che se ne va 100 anni prima su questo pianeta abitato da questi iotiani, lascia questo libro. Questi sono imitatori. Un tempo si diceva come i cinesi imitavano le cose. Gli iotiani sono un po' i cinesi della galassia. Quindi prendono queste abitudini, questo libro
tutto,
e lo fanno loro.
Allora,
una civiltà si basa su un libro.
Come dicevo, è un'idea roddenberiana in doppio senso. Uno, appunto, perché è proprio uno degli spunti che lui aveva previsto nel suo pitch originale. Due righe, President Capone, però,
sì, esatto.
Esatto, immaginava un pianeta alieno dove fu dominato da una società di gangster che almeno simulava i gangster degli anni 20 negli Stati Uniti. Due, perché era roddenberiana l'idea appunto che in Star Trek si dovessero esplorare civiltà aliene che hanno avuto un'evoluzione, non è questo il caso, però un'evoluzione parallela a quella della Terra, in modo da poter, in realtà era anche un'idea per il risparmio, da poter riutilizzare set, costumi e quant'altro da eventuali altre produzioni appunto ambientate negli anni 20, negli anni 50.
E infatti l'abbiamo visto in Miri, l'abbiamo visto nell'arena con i gladiatori, cioè l'abbiamo visto in diverse volte.
Esatto, e questo diciamo da un punto di vista produttivo che consente di risparmiare. Da un punto di vista narrativo è una buona idea, insomma, un'ora ero del bene, ha avuto una buona idea perché ancora una volta ti consente di commentare con un occhio alieno la storia dell'umanità, varie epoche, varie fasi dell'umanità, e in questo caso appunto come le regole sociali siano importanti per uno sviluppo proficuo della società, insomma, e quindi quali sono stati gli errori, i punti bassi commessi in passato, insomma. È chiaro che una società come quella degli Giottiani, insomma, ha dei problemi di svilupparsi, dove si risolve tutto a mitragliette e a pallettate.
Diciamo che ha subito un arresto la loro evoluzione, però esatto. Non sono mai stati arrestati.
No. Non sono stati arrestati.
No.
Tra l'altro...
Il cracco è stato meraviglioso.
Chiaramente chiede una certa sospensione dell'incredulità, nel senso che non è possibile che in quel libro ci fosse scritto tutto, come erano fatte le macchine, come erano fatti i vestiti, come erano fatte le armi, cioè, come parlavano.
Passaggio dicono che hanno lasciato anche altri libri, come costruire, lo dice poi Belloc.
Però se fosse vero non ritroveresti una cosa a contatto più senza avere un riferimento visivo, sì, no? Così proprio spiccicata a quello esatto. Che è il nostro immaginario. Che poi chiaramente quello è l'immaginario degli anni 60 di com'era l'America degli anni 20, ma d'altro canto era storia loro, quindi insomma un immaginario.
E per poter vedere soddisfatta una tua richiesta dovevi pagare una tangente. Questa è...
Qualunque cosa aveva un pezzettino, infatti in originale il titolo è Piece of the Action, cioè un pezzettino della torta.
Fetta molto piccola.
<Una fettina.
ride> e lì lo scontrano invece con quella che si in Star Trek è dipinta come la corretta evoluzione dell'umanità, in cui sta cosa non la capiscono. L'umorismo nasce proprio da questo contrasto, che poi alla fine anche Kirk e Spock si devono adattare a parlare. Spock non ci riesce. Che dopo un po' a ragionare e a parlare come fanno loro, perché era l'unico modo per sbloccare la situazione, per andare avanti.
Beh sì, al di là ora della parte divertente, che è poi quella che affascina me, insomma, da questo punto di vista, però effettivamente è anche un commentario sul come affrontare un nemico che alcune cose non le capisce, allora ti devi, tra virgolette, abbassare al suo livello, parlare il suo linguaggio e cercare di fare le cose esattamente come lui le capisce. Per quello poi alla fine la federazione diventa il capo dei gangster e dice ok, va bene, a questo punto il 40% è nostro, il resto lo tenete, ma andate d'accordo perché siamo i capi noi, perché quello era il linguaggio che loro capivano tutto lì.
E finisce proprio tutto a tarallucci e vino, perché poi terminano stappando le bottiglie e bevendo.
No, ma bevendo allora, insieme. Il bello di questo episodio, per quanto mi riguarda, è diciamo l'evoluzione di come Kirk, Spock e McCoy vedono questa civiltà, perché all'inizio sono... Che è successo qua? Cos'è
Beh,
sta roba?
È inquietante, qui sparano la strada, ammazzano...
Terribile.
Ma quell'uomo è morto, beh, mica spariamo proiettili, no?
Esatto, e infatti, cioè, rimangono veramente sbalorditi in senso negativo, e poi dopo pian piano cercano di entrare nel gioco di ruolo, tra virgolette, anche dal punto di vista proprio dei vestiti. Cioè, bellissima la scena in cui, ok, togliti tutto, che mi devo mettere io borsalino
e il resto era perfetto
per andare a fare quello che devo fare, insomma.
No, cioè, sono veramente dei
e poi
passaggi.
C'è la scena dell'automobile con
l'automobile che proprio
lei è un eccellente capitano d'astronave, ma come taxista lascia molto a desiderare. Bellissimo. E un'altra scena iconica, l'hai citata prima Gabriella in apertura, la scena del
le carte, il Fisbee, il martedì,
esatto, quando è buio.
Un altro era buio il martedì, capisce?
Credo che da qualche parte all'epoca, insomma, diciamo negli anni 70, quando qualche, sai, gli appassionati avevano soltanto questi episodi su cui divertirsi,
riflettere,
qualcuno avesse addirittura inventato le regole del film. Da qualche parte ho qualcosa ragliato in cui, chiaramente assurde, nel senso che non puoi giocare veramente, insomma, a sto gioco.
Il martedì o quando è buio.
O quando è buio, esatto, però qualcuno le aveva scritte e le aveva
tra l'altro c'è un passaggio a un certo punto, quando aveva due fanti, fa, allora se mi esce un altro fante vinco, no, perdi, però gli esce proprio veramente un altro fante.
Esatto, di... esatto.
Quindi c'è, infatti, non capisce più niente nessuno, è esatto. Un evolversi di divertimento, è un evolversi proprio della storia che regge, una storia divertente, ma una storia che ci sta. Una storia
perché è una storia anche semplice alla fine, una storia che non ha veramente troppa complicazione, i nemici non sono veramente nemici, sono
delle macchiette, diciamo.
Delle macchiette, cioè, capito?
Infatti chi ha portato avanti questo episodio è stato Gene Coon, che era appunto l'elemento che gradiva la commedia all'interno di Star Trek, perché, come citavamo prima, Harold Riviston era del tutto contrario a un episodio del genere, perché lui voleva uno Star Trek più serio, più articolato, però purtroppo, come anche lui stesso ammette, la storia alla fine ha dato ragione a Gene Coon, cioè gli episodi comici sono comunque sempre tra i favoriti degli appassionati. E Star Trek ha una sua sottotraccia comica che funziona benissimo, è perfetta, quindi bravo Coon, che tra le altre cose è riuscito anche ad aggiungere questo ulteriore ingrediente a questa formula, insomma.
Tra l'altro scopriamo che gli Otiani vennero contaminati 100 anni prima, quando non era ancora entrata in vigore la prima direttiva, quindi per questo...
Sempre un'idea di Coon, la prima direttiva. Sì.
Un'idea di Coon, molto, molto bella. Abbiamo questi capetti, poi non si riesce a capire...
Attenzione equipaggio di Fantascientificast. Messaggio prioritario dalla plancia di comando.
Abbiamo una missione e per avviarla abbiamo bisogno di voi.
Quest'anno vogliamo portare Fantascientificast alla candidatura per il Premio Italia 2026, categoria Fancast.
Ma per entrare in gara dobbiamo prima essere segnalati e a farlo siete voi, i podascoltatori.
La procedura è quella ufficiale. Avete ricevuto una mail con tutte le istruzioni. Controllate i vostri terminali.
Per verificare i requisiti o le regole, trovate tutto su premioitalia.org.
Ogni puntata è un viaggio che facciamo insieme. Fantascienza, treccate, tecnologia, universi da esplorare, con voi.
Oggi vi chiediamo un gesto solo, una segnalazione. Un minuto del vostro tempo.
Non lasciateci in orbita prima ancora della partenza.
Segnalate Fantascientificast per il Premio Italia 2026. Voi siete il motore a curvatura. Noi siamo pronti al lancio.
Ciao podascoltatori di Fantascientificast, sono Valentina Ferri Alvarez, Creative Content Strategist di Latitudine Zero Media Fabric. Siamo qui grazie a voi, alla vostra passione per la fantascienza e alla voglia di esplorare mondi lontani insieme. Ogni episodio nasce dal nostro impegno e dal desiderio di offrirvi contenuti unici. Ma per continuare a farlo abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Allora aiutateci a continuare questa missione spaziale. Sapete quanto basterebbe per fare la differenza? Un caffè al mese. Sì, proprio così. Con un piccolo contributo, anche solo quanto costa un caffè, potremmo garantire la qualità che conoscete e continuare a portarvi interviste, approfondimenti e storie indimenticabili. Perché anche i migliori motori a curvatura hanno bisogno di carburante. E il nostro carburante siete voi. Ogni donazione, anche la più piccola, conta. Davvero. Trovate tutte le modalità per sostenerci nell'apposita sezione del nostro sito www.fantascientificast.com. Grazie di cuore a chi già ci supporta e a chi sta per farlo. Insieme possiamo continuare a viaggiare tra le stelle. Fantascientificast, il futuro è nelle vostre mani.
Perché tra Craco e Bela Okrins quello che cioè li divide una strada, il proprio territorio, sì. Perché quando prendono la macchina fa il giro dell'isolato, si ritrova un po' nel territorio.
Quello era il famoso set dei 40 set, acri,
esatto. Sempre quello.
Quindi, esatto, quello, il set appunto dove avevano girato già Miri, dove avevano girato Landru, insomma sì, sì. Tutti gli esterni in cui si vede la cittadina. È sempre quello, riaddobbato, e poi che belle macchine che hanno quella,
no, ma tra l'altro, quella tra l'altro ho letto da qualche parte che doveva essere una Chevrolet, se non sbaglio, qualcosa del genere, quindi anche una macchina insomma grossa, insomma importante.
Però devi sapere che andando avanti c'è
sì,
anche va dietro come
no, che poi la cosa buffa è la prima volta che l'ho visto, ho detto ma che cavolo sta facendo, non rendendomi conto che comunque lì si trattava non delle marce come le abbiamo noi, ma dell'automatico, quindi l'automatico che va avanti, l'automatico che fa l'indietro,
però lì parla di frizione il Spock,
sì, però so, in realtà Shatner si muove come se guidasse un'automatica e il
cambio automatico.
Se tu metti la prima a una macchina, va avanti comunque, cioè non può andare indietro. Capito? Invece nelle automatiche è come mettere la seconda o la terza, e quindi anche quello. Vabbè.
Mi è sempre piaciuto anche quel ragazzino, forse anche la voce di un doppiatore che mi piace molto. E bravissimo anche quel ragazzino lì che va a far la parte del figlio di
papà
veramente bello. Poi bellissimo, poi gli evasi che quando Spock cerca di mettersi in contatto è semplicissimo, questi erano gli evasi con l'ultimo successo, quindi veramente pieno di gag. Con questo
infatti film è una gag dopo l'altra questo episodio, proprio perché la storia è semplice.
Parte serio.
No?
Però poi piano piano ed è un crescendo, insomma.
Crescendo, esatto.
Finché poi viene imprigionato, due volte vengono imprigionati, prima tutti e tre, poi Kirk da solo, che lì non riesco a capire quando mette poi quel filo preso dalla radio, entrano due persone, il primo entra, inciampa e il filo
il
resta al suo posto, chissà come ha fatto ad agganciarlo così, così in modo così forte. Poi alla fine quindi gli stessi iotiani attaccati, perché poi aggrediti da Kirk, si ritraggono, perché probabilmente restano stupiti dalla personalità.
Sì, quindi... ma infatti poi una delle scene finali in cui Kirk è lì sulla tavola in piedi mentre tutti sono intorno ha un bell'atteggiamento di autorità che viene subito minato dal fatto ok, noi vi abbiamo visto in tre, dove sono tutti gli altri, fateceli vedere, però ha un modo di fare che è da capitano, da leader comunque, da, riesce vabbè, a metterli.
È un ottimo capitano da astronave,
esatto, infatti gli chiedono di essere lui il boss.
Esatto, esatto.
questa cosa. Abbiamo qualche immagine, Marcello? Non...
Allora, vi faccio vedere un po' di immagini. Questa è un'immagine promozionale, una publicity shot che è stata usata all'infinito, insomma, questa, sì, questa foto, insomma, esatto, si vede copertine, insomma, si è vista un sacco.
Hanno sempre avuto un grande fascino in borghese.
Esatto, esatto, funziona benissimo. Esatto. Queste invece sono immagini sul set, appunto il famoso set dei 40 acri. E questo è il solito Chuck. Allora, il confronto, questa volta posizionato corretto, a sinistra quello originale, a destra quello nuovo. Hanno rifatto ovviamente l'Enterprise e il pianeta ancora una volta l'hanno reso molto simile all'esterno, molto simile alla Terra, perché poi appunto l'aspetto quando ci sono sopra è proprio quello della Terra. Eccolo qui, si vede bene. Hanno aggiustato leggermente, era un po' così
fumettoso,
fumettoso il raggio finale che stende tutti, per cui l'hanno migliorato e si vedono anche nella nuova versione degli effetti speciali i raggi proprio, invece sull'originale si vedeva solo la macchia che si allargava. Credo che questo sia tutto, ma ho aggiunto un'ultima chicca, eccolo qua, il titolo italiano, così come appariva scritto nei cartelli.
Non c'è neanche l'apostrofino davanti al 20. Quindi
no, non c'è neanche l'apostrofino davanti al 20. Tra l'altro, appunto, ormai non si usa più questa cosa, nel senso le nuove serie non hanno il cartello col titolo italiano, lo trovi nel menu, lo trovi eventualmente come sottotitolo, ma non c'è il cartello. Invece all'epoca veniva fatto proprio il cartello col titolo italiano e veniva fatto prendendo un fermo immagine e poi con i trasferelli facendo appunto un foglio trasparente con Chicago anni 20.
Mancavano i caratteri probabilmente.
Magari avevano finito la H. E non solo, siccome invece in originale il titolo andava con le immagini che si muovevano sotto, no? In italiano c'era sempre il fermo immagine perché non avevano l'immagine pulita, no? Non avevano la cosa senza il titolo, quindi prendevano un fotogramma prima che apparisse il titolo e poi lasciavano quello stesso fotogramma per dare il tempo di lettura e nel frattempo tu sentivi l'audio che andava avanti, sentivi che succedevano delle cose, insomma, questo quando le facevano col trasparente. Se no, più avanti in altri episodi, nell'altro blocco di episodi, c'era proprio un cartello blu col titolo italiano e tu non vedevi più, sentivi che parlavano, che succedeva qualcosa, ma non vedevi quello che stava succedendo. Però, siccome all'epoca si usavano i cartelli italiani, il cartello italiano è quello, esatto, Chicago anni 20.
E questo esiste soltanto nelle VHS di chi ha registrato, esatto, la televisione,
sì,
perché non neanche trova, nelle cose ufficiali non si trova, e tra l'altro nelle cose ufficiali abbiamo fatto correggere ovviamente il titolo, perché sennò insomma vabbè, era veramente ridicolo.
Non ci facevamo una bella figura.
Esatto. Forse solo nella primissima versione delle VHS italiane abbiamo lasciato Chicago anni 20, però dovrei controllare, non me lo ricordo.
Tra l'altro un episodio però, abbiamo detto, leggero, divertente, però impegnativo dal punto di vista dei costumi, secondo me, perché ci sono parecchie, cioè le location ricostruite, comunque abbiamo questa la solita zona, però le macchine, vabbè, le avevamo già viste anche in altri episodi, tipo Miri, parcheggiate, però se penso a tutti i vestiti di gangster, magari da qualche parte stavano girando un film.
Secondo me attingevano alla sartoria della Paramount, tra l'altro ormai la produzione era diventata Paramount, la Desilu aveva ceduto lo studio era stato venduto alla Paramount, la quale aveva acquistato appunto oltre a tutti i diritti anche proprio gli spazi. Però la Paramount a sua volta lì vicino aveva i suoi studi cinematografici, per cui improvvisamente la produzione di Star Trek aveva accesso a molti più materiali di archivio, molti più costumi, molti più oggetti di scena. Devo dire che furono anche un po' delusi, cioè si aspettavano di poter usare chissà quanta roba, poi alla fine continuavano più o meno a usare quello che già avevano, però magari in questo caso hanno potuto attingere appunto all'archivio dei costumi della Paramount.
Sì, diciamo che in questo caso il guardaroba è sì, molto bello, molto curato, con i dettagli al punto giusto, però è chiaro che è più facile trovare costumi di questo genere che non creare dei costumi alieni,
Ah,
quindi
certo,
è
almeno
chiaro.
questi già esistono,
Esatto,
e con un costume alieno lo devi per forza fare da zero.
Sicuramente. Adesso il prossimo step saranno i costumi, quelli nazisti, che vedremo più avanti negli schemi
che anche
della
lì,
forza. Però una
infatti.
cosa mi ha sempre colpito, che al di là, ripeto e mi ripeto e mi scuso se lo dico un'altra volta, ok, l'aspetto ridicolo dell'episodio, tra virgolette, ma politicamente la federazione qui vuole che cosa? Uno che comandi e gli altri che... Cioè, la
Ma vabbè, allora
federazione che vuole uno che comandi mi sembra un po'...
era quello che dicevo prima, cioè dal punto di vista serio, tra virgolette, in realtà Kirk nei panni della federazione, come portavoce della federazione, si è messo a parlare con questi alieni nel loro linguaggio, nell'unico linguaggio che conoscevano, cioè quello del capo supremo che poi ha i suoi tenenti, luogotenenti, e quindi ha un certo tipo di società, di struttura societaria, ha detto, vabbè, visto che non capiscono altro,
Sì. E
facciamo
poi
una.
quello che
D'altro
volevano
canto.
loro l'avrebbero voluto con la forza, perché volevano le armi per poter
Ma allora,
conquistare
siccome
il territorio.
c'è stata una contaminazione, una
Esatto.
contaminazione che ha portato a una degenerazione comunque, perché il fatto che si sparano a pallettoni non
Non è
per gli
simpatico.
ideali, per gli standard della federazione, non va bene. In qualche modo bisogna metterci una pezza, bisogna fare in modo che quantomeno non si sparino tra di loro, insomma. Non dico arrivare alle elezioni democratiche, però almeno
Esatto.
evitare che... E l'unico modo era parlare, farlo a loro modo,
Infatti,
con il loro
loro... Ma
linguaggio.
bellissimo anche il passaggio, ma come voi non potete interferire? Infatti non interferiamo, ci prendiamo
No, ci
tutto.
prendiamo tutto, esatto.
Quindi...
Ma sì, perché appunto a quel punto Kirk capisce che non c'è altro modo di fargli ragionare, perché chiaramente nessuno, cioè lo si vede proprio dalla scena finale, in cui ad un certo punto Cracco dice: No, no, ma a questo punto prendo io in mano la situazione, adesso fate tutti come me. Kirk dice: Vabbè, ok, allora devo fare quello che ha la forza più grande. Scotty, fai arrivare
Sì.
il raggio e facciamo a chi ce l'ha più grosso. Ecco.
Sì, no, è vero.
Oh, e comunque sappiamo che lasciano un ricordino, no?
Lasciano il
Per cui,
ricordino.
esatto, piantano già un seme per una società senz'altro migliore, quantomeno con
Beh,
armi più efficienti.
tra l'altro questa cosa del comunicatore è stata l'ispirazione, che vabbè, qui viene chiamata ricetrasmittente in italiano, purtroppo, vabbè, però si tratta di uno dei comunicatori, e viene ripresa in Enterprise, proprio da questo, l'ispirazione è venuta proprio da questo coso, c'è
Questo
un
episodio.
episodio che si intitola Il comunicatore e parte dal presupposto che devono andare a recuperare questo comunicatore su un pianeta in cui qualcuno l'ha lasciato per non contaminarlo. Quindi è proprio l'eredità di questo episodio è molto grande.
Cari spettatori, quante cose apprendiamo e quante cose così ci portiamo dietro e ci resteranno così a memoria futura, a memoria futura. Va bene, se non c'è altro, un bellissimo episodio, un episodio divertente. Allora, Marcello e Gabriella, pietrificatevi, riprendiamo ancora e ci diamo appuntamento tutti insieme al prossimo Trek Files. Ciao a tutti!
Ciao a tutti!
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, è un podcast originale Latitudine Zero. in collaborazione con il canale YouTube Il Mondo della Fantascienza, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo, realizzato da Latitudine Zero Medium Fabric. Showrunner Omar Serafini. Supervisione e coordinamento Verusca Sabucco. Assistente di produzione Nicolas Vega e Sofia Morales. Sound design Fabio Marchionni e Julian Sigler. Audio editor Gismar Böhm e Casimir Wolfram Kaze Hecht. Creative producer Annalise Haas. Creative content strategist Valentina Ferri Alvarez. Graphic designer Valentina Volkov. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com oppure scrivendoci all'indirizzo email redazione@fantascientificast.com. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra rumulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. L'equipaggio di Fantascientificast vi augura lunga vita e prosperità e vi dà appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel.
E ricordate, la fantascienza ci permette di sognare un domani che riconfigura il nostro passato.
Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Attenzione equipaggio di Fantascientificast. Messaggio prioritario dalla plancia di comando.
Abbiamo una missione e per avviarla abbiamo bisogno di voi.
Quest'anno vogliamo portare Fantascientificast alla candidatura per il Premio Italia 2026, categoria Fancast.
Ma per entrare in gara dobbiamo prima essere segnalati e a farlo siete voi, i podascoltatori.
La procedura è quella ufficiale. Avete ricevuto una mail con tutte le istruzioni. Controllate i vostri terminali.
Per verificare i requisiti o le regole, trovate tutto su premioitalia.org.
Ogni puntata è un viaggio che facciamo insieme. Fantascienza, treccate, tecnologia, universi da esplorare, con voi.
Oggi vi chiediamo un gesto solo, una segnalazione. Un minuto del vostro tempo.
Non lasciateci in orbita prima ancora della partenza.
Segnalate Fantascientificast per il Premio Italia 2026. Voi siete il motore a curvatura. Noi siamo pronti al lancio.